Passioni. La parola yoga di Cristiana Munzi.
Quindi il yoga è una comunione con Dio?
È uno stile di vita per me, è un modo di vivere.
Io la vedo molto comunione corpo-mente.
Ah, ecco, per me benessere totale. Amore.
Benvenuti all'ascolto di questa terza puntata sulla parola yoga da Cristiana Munzi. Abbiamo ascoltato alcune voci prese al Festival dello Yoga di Roma. Abbiamo visto come lo yoga viene definito in modi molteplici e lo abbiamo visto anche nel corso di queste puntate. Lo yoga può significare metodo, può significare risultato e metodi diversi e risultati diversi. Abbiamo scoperto la valenza della parola yoga nei testi più antichi. Ora arriviamo a un testo che è diventato di fatto moderno, anche se non è un testo moderno. Si tratta degli Yoga Sutra di Patanjali. Gli Yoga Sutra di Patanjali sono stati commentati da più autorevoli antichi commentatori, ma anche da quelli che vengono definiti i grandi guru moderni, per esempio Dessikachar, Yogananda, Satyananda, Osho e così via. Basta che fate una ricerca su internet e trovate tutti i loro libri dedicati a Patanjali. Ma innanzitutto vediamo che anche gli Yoga Sutra, come quasi tutti gli yoga che abbiamo trattato, partono dall'esigenza di superare la sofferenza. Honey, please don't cry. Patanjali è un personaggio leggendario, ancora oggi non si sa bene chi sia stato, un grammatico o altro. È vissuto intorno al secondo secolo d.C., comunque sembrerebbe. Si racconta che sia caduto dal cielo per raccontare, per insegnare lo yoga. Ora, gli Yoga Sutra sono diventati un testo di riferimento della storia della filosofia indiana. Gli Yoga Sutra sono il testo di riferimento di uno dei sei Darshana. Facciamoci spiegare dal professor Federico Squarcini, docente di lingua e letteratura sanscrita all'Università di Venezia, Ca' Foscari, e direttore di un master sullo yoga alla stessa università, che cosa sono i Darshana.
Darshana, la parola, indica fondamentalmente una prospettiva, un punto di vista, un luogo dal quale si osserva il mondo. Lo yoga viene a far parte di questi sei sistemi a partire da alcune prime opere dossografiche, ossia da alcune prime opere di storia della filosofia indiana scritte dal X secolo, XI secolo in avanti. Lo yoga sappiamo che è classicamente, addirittura nei periodi nel secondo, terzo secolo avanti Cristo, abbinato, accoppiato a questo altro punto di vista che è il Samkhya. Ecco, il punto di vista del Samkhya viene rappresentato con il dualismo. La contrapposizione netta che abbiamo nel Samkhya e anche nel testo di Patanjali degli Yoga Sutra è tra una dimensione che è priva di cognizione e un'altra condizione, un altro ambito che invece è dotato di cognizione.
E questi due ambiti in cui è diviso il mondo, anche il mondo dell'individuo, sono tutto l'insieme dell'apparato psichico fatto di pensieri, emozioni e percezioni, e colui che può vedere tutto questo, la nostra coscienza. L'apparato psichico fatto di pensieri, emozioni e percezioni in realtà è inconsapevole. Si vive senza sapersi, senza vedersi, ma in realtà se ci fermiamo possiamo osservarlo, osservare ciò che pensiamo, osservare ciò che sentiamo, osservare con un occhio interiore ciò che percepiamo. L'individuo si identifica con tutto ciò che vive. Noi crediamo di essere soltanto i nostri pensieri, le nostre emozioni e percezioni, e crediamo che in tutti questi elementi stia la nostra identità. Ma tutti questi contenuti psichici dell'io, secondo Patanjali, non vanno confusi col nostro vero sé. Se mettiamo a tacere tutto il turbine dei contenuti psichici, possiamo riconoscere che non svaniamo nel silenzio, ma che rimane questa presenza come un puro specchio limpido, senza più immagini che lo turbino. Il nostro sé con la S maiuscola.
L'ignoranza è la falsa percezione del permanente nell'impermanente, del puro nell'impuro, della gioia in ciò che è doloroso, del sé nel non sé.
Abbiamo letto il Sutra 2.15 dagli Yoga Sutra di Patanjali in una traduzione mista. Ne esistono diverse sul mercato e adesso ne è in arrivo una del professor Federico Squarcini. E vediamo così l'origine della sofferenza in questa confusione, in questo non vedere. Scambiamo l'apparato psichico dell'io, impermanente, imperfetto, impuro e doloroso, con la coscienza retrostante che è il nostro vero sé ed è pura, permanente, al di là della sofferenza. Il turbinio dei pensieri, delle emozioni, delle percezioni che costituisce il nostro io viene definito vritti in tutto il suo insieme, e vritti indica in sanscrito proprio questo movimento turbinoso. Ma chiediamo al professor Antonio Rigopoulos, docente di letteratura e lingua sanscrita all'Università Ca' Foscari di Venezia, di spiegarci meglio questo passaggio.
Secondo Sutra del Yoga Sutra di Patanjali recita appunto Yoga Citta Dritti Niroda, che è la definizione di che cosa è appunto lo yoga. Lo yoga è la cessazione o l'arresto, Niroda, di tutti i vortici, di tutte le modificazioni, dritti, del citta, cioè del complesso psichico, a partire dall'intelletto. Quindi è l'arresto, la soppressione di tutto questo. È come se lei avesse un rubinetto aperto, ecco, il fine dello yoga è chiuderlo, è arrestare questo flusso. Quindi tutta la disciplina psicofisica dello yoga è volta ad arrestare questo flusso, anzitutto psichico, questi vortici delle dritti, perché solo attraverso questo blocco, arresto, è possibile vedere la realtà.
Ma perché io dovrei chiudere questo rubinetto quando è fatto anche di acqua che è bella, buona e dissetante? Che cosa gli risponderebbe a una...
Beh, infatti ci sono delle dritti, diremmo così, salutari, e ci sono delle vritti viceversa velenose.
E così per Patanjali esistono delle vritti, ovvero dei movimenti mentali capaci di calmare la mente stessa.
La calma della sostanza mentale si ottiene coltivando l'atteggiamento dell'amicizia, della compassione, della contentezza e dell'equanimità nei confronti della felicità e della pena, della virtù e del vizio.
Abbiamo letto il Sutra 1.33 di Patanjali e vediamo che vengono nominate quelle che sono poi state anche le quattro dimore divine dell'amore della tradizione buddista: l'amicizia, l'amore universale, la compassione e l'equanimità e la contentezza, la gioia. E infatti il Buddha praticò lo yoga, ne rielaborò le tecniche e ne mutò in alcuni aspetti fondamentali la filosofia. E tra le due correnti, tra le due tradizioni, quella dello yoga più antica, sicuramente quella del Buddha che ne ha rielaborato i temi, c'è poi stata un'influenza reciproca. Così abbiamo visto come, secondo gli Yoga Sutra di Patanjali, si tratta di distinguere tra una coscienza pura, che come uno specchio è capace di riflettere il divino anche per alcuni, e poi tutti i nostri movimenti psichici, mentali, emotivi e percettivi. Però esistono dei movimenti psichici, dei contenuti psichici che favoriscono la pacificazione della sostanza mentale, così da renderla capace di riflettere il divino o comunque di trovare pace e chiarezza nella visione. Questi contenuti, abbiamo visto, sono l'amicizia, la compassione, la contentezza e l'equanimità, e anche le virtù. Le virtù costituiscono i primi due membri o membra degli Yoga Sutra di Patanjali, ovvero i primi due mezzi per raggiungere lo scopo finale. Cominciamo da Yama, i cosiddetti freni.
Sono seguenti, ecco, sono la non violenza, ahimsa, o se vuole anche innocenza, la verità, satya, l'onestà, il non rubare, anche se vuole, asteya, la castità, brahmacharya, e il non possesso, o aparigraha. Quindi sono cinque questi precetti chiamati appunto yama, se vuole precetti negativi o freni. E vengono naturalmente spiegati nel dettaglio a partire dal Sutra 30 del secondo pada, della seconda sezione degli Yoga Sutra. E poi in Niyama le osservanze, che sono Shaucha, cioè la purità, la purezza, Santosha, che è la letizia, essere soddisfatti di ciò che si è, che si ha, l'ascesi, il tapas, Svadhyaya, che possiamo anche tradurre con rammemorazione e preghiera.
La rammemorazione di cosa?
Beh, Svadhyaya implica la recitazione o la continua rammemorazione dei testi e di ciò che è stato insegnato.
Uh-huh. E l'ultimo?
E l'ultimo è lo Ishvara Pranidhana, che significa la dedizione totale a Ishvara, cioè al Signore, che è una novità, per così dire, nello yoga classico. Ishvara è Dio, è un Purusha particolarissimo, e appunto traduce Signore. E quindi qui si implica, in questa chiave teista, una dedizione e poi una devozione a un Dio personale. Quindi in questo arduo cammino, a ritroso per così dire, che lo yogin è chiamato a compiere, in questo suo eroismo della disciplina yogica, Ishvara, il Signore, è colui che lo sostiene, è colui su cui lo yogin può far conto, su cui può in qualche modo appoggiarsi nel suo cammino spirituale.
Cioè, ad aiutarlo a fare ciò che aiuta a pulire.
Soprattutto nella pratica delle austerità, del tapas, aiutarlo in questo percorso
nell'ascesi,
volto appunto alla purificazione di sé, all'ascesi e alla purificazione di sé.
In cosa consiste la purificazione di sé? È una purificazione non fisica, sì, ma spirituale.
È una catarsi sia fisica che psichica. Certamente è una catarsi anzitutto psichica, anzitutto legata al pensiero, ma è anche una catarsi fisica. Non a caso lo yoga è una disciplina psicofisica che coinvolge il tutto dell'uomo.
E così ritroviamo l'unità psicofisica dell'uomo e vediamo che infatti gli otto mezzi o membra delineati dagli Yoga Sutra di Patanjali comprendono tre mezzi, il terzo, il quarto e il quinto, che sono eminentemente psicofisici. Ce li descrive la dottoressa Gioia Lussana, dottoranda in lingua e letteratura sanscrita col professor Raffaele Torella all'Università La Sapienza di Roma, ricercatrice, esperta, praticante e insegnante di yoga.
Il terzo membro è Asana, da cui comincia effettivamente il percorso dello yoga. Tre sutra descrivono l'asana. Il primo dice l'asana deve essere stira sukham, cioè
che vuol dire?
Presa con agio, confortevolmente. Ma questo lascia intendere, poiché non viene descritta una effettiva, specifica posizione, che è l'attitudine della mente che deve essere in questo stato. Poi tu puoi prendere quello che ti pare, una posizione qualsiasi. L'importante è che la tua attitudine psichica sia stira, succa. Questa è la prima cosa che secondo me è importante specificare. Poi si parla di superamento degli opposti. Attraverso l'asana tu arrivi a superare gli opposti. E anche qui è molto più interessante considerare che se tu arrivi a superare gli opposti, non stai parlando di una posizione in un modo o in un'altra, con le gambe così o con le braccia colà, ma è la tua attitudine psichica che è talmente centrata, rilassata, che riesce a in qualche modo vedere la realtà come non più come un contrapporsi di una cosa all'altra, ma a unire le cose, a vedere la realtà in un modo più organico, se vogliamo. Quindi questo è il secondo sutra dell'asana. Il terzo parla addirittura, già a livello dell'asana, che tutti riduttivamente dicono è solo la postura fisica, di Ananta Samapatti, che vuol dire in pratica la realizzazione dell'infinito. Allora, cosa si intende con questo infinito? Si intende un allargamento della coscienza. Quindi già, adesso senza dilungarci troppo, su questo se ne potrebbe parlare molto a lungo, ma quello che mi preme sottolineare è che già a livello di asana non stiamo riduttivamente parlando solo del corpo fisico, ma il corpo fisico è il grande contenitore per un'attitudine psichica centrata, rilassata, e proprio perché centrata, rilassata e contenta, che con agio si dispone a osservare, può avere una visione della realtà più pertinente, più ampia, più unitiva. Ecco. Pranayama, che succede, è il secondo, diciamo, o il quarto, ma praticamente è il secondo dal punto di vista più della prassi, dello yoga, viene tradotto come controllo del respiro. Ma c'è un altro modo di intendere pranayama. Innanzitutto prana non è riduttivamente il respiro, ma è il soffio vitale, l'energia vitale, più in un modo più diciamo congruo. E ayama, se prendiamo la parola ayama, vuol dire estensione, allargamento del respiro o dell'energia vitale. Quindi anche qui non si tratta semplicemente di tecniche per controllare il respiro. Si tratta di qualcosa di molto più interessante, di molto più vasto, più ampio, che è l'allargamento dell'energia vitale attraverso l'uso del respiro, ma quindi senza identificarsi in una tecnica o nell'altra, arrivare a ampliare il modo di scorrere dell'energia del corpo. Dopo pranayama abbiamo pratyahara. Pratyahara, anche questo è un termine molto complesso da poter tradurre e descrivere. In pratica, arrivati a questo punto, i sensi naturalmente, invece che essere portati verso l'esterno, naturalmente, non per un atto costrittivo o della volontà, si riportano all'interno.
Se ci liberiamo dalle distrazioni esterne e quindi ritiriamo i sensi in noi stessi, ci osserviamo interiormente, scopriamo che ovviamente la nostra interiorità è colma di emozioni, pensieri e sensazioni. I contenuti psichici sempre in movimento possono essere paragonati al pulviscolo in agitazione dentro una brocca d'acqua e sabbia. Se manteniamo ferma la brocca, il pulviscolo di sabbia si deposita sul fondo e noi possiamo vedere attraverso la brocca in modo chiaro, l'acqua diventa limpida. La stessa cosa avviene quando manteniamo tutto il nostro essere fermo, immobile in un'asana, ovvero in una posizione di yoga, che può essere anche la semplice posizione di meditazione o anche semplicemente la posizione seduta su una sedia o in piedi. Questo viene agevolato anche da un respiro profondo e calmo, come dicono gli stessi Yoga Sutra di Patanjali. Solo un respiro profondo e calmo può permettere alla mente di calmarsi. questo momento di liberazione dalle distrazioni esterne e dai movimenti interni e vorticosi viene chiamato dharana, concentrazione o liberazione dalle distrazioni o unificazione, per avere quindi una visione chiara chiamata dhyana. Si arriva così all'ottavo mezzo membro, membra degli otto membri descritti negli Yoga Sutra di Patanjali, degli otto mezzi che aiutano l'individuo a raggiungere la liberazione. L'ultimo si chiama Samadhi. Ce ne parla la ricercatrice e insegnante di yoga Gioia Lussana.
Samadhi è composto, è una parola interessantissima, difficilissima da tradurre. Uno può dire unificazione, Eliade la traduce con enstasi per mettere l'accento sull'interno, sull'unificazione verso l'interno, il centro di se stessi, portare unificando all'interno di sé, e questa è la visione della realtà. Quando noi diventiamo uno con tutto. Quindi già qui, noi già in Patanjali troviamo, e non solo a livello del Samadhi, ma già a livello dell'asana, una visione contemplativa di quella che è la prassi yogica. Diciamo che si passa da un livello in cui ancora la mente discorsiva, la mente che pensa, la mente che giudica, la mente che valuta, la mente discorsiva è presente, a un livello in cui non c'è più questo chiacchiericcio praticamente della mente, questo intervento della mente discorsiva, e quindi l'unificazione è effettivamente completa, esiste solo la percezione immediata, l'esperienza diretta, pratyaksha potremmo dire, in una parola che vuol dire proprio questo, che è il cuore dello yoga. Ogni tipo di yoga, anche con diversi significati e accezioni, però mette al centro l'esperienza diretta, senza il filtro della mente che tende a dividere, a frammentare o a interpretare.
Però non è una semplice esperienza sensoriale, è un'esperienza priva del filtro dei pregiudizi, dei discorsi, dei
certo,
preconcetti.
Perché la mente è molto più vasta di quello che noi ordinariamente consideriamo. Quindi è un saper usare la mente a livello del Samadhi, non demonizzandola, non escludendola, sapendola usare nella sua versatilità, nella sua completezza, nella sua funzione più ampia, che non è soltanto quella di giudicare, frammentare, dividere il pensiero logico discorsivo.
E quindi il nostro desiderio è quello di aver tolto tutti i preconcetti sullo yoga, anche se ne abbiamo generati tanti altri.
Ecco,
però
a proposito di questo vorrei dire una cosa, soltanto un accenno. In Patanjali abbiamo lo yoga a otto membri, quello che viene chiamato Ashtanga yoga. Nel tantrismo, nello yoga tantrico, in cui l'aspetto contemplativo già presente in Patanjali viene enormemente sviluppato, abbiamo uno yoga a sei membri, Shadanga. Adesso, senza soffermarci su questi sei, Yama e Niyama, i primi due, la base etica, non viene proprio considerata, proprio perché si vuole levare ogni tentazione di interpretare l'etica in un senso coercitivo, costrittivo, quindi non vengono
questi
proprio considerati.
Questi sono quali testi?
Vari testi dello Hatha Yoga e del tantrismo usano, tutti quelli della tradizione non duale, per esempio, usano uno yoga a sei membri. Però la cosa che mi preme dire invece è che l'ultimo livello non è il Samadhi, ma è il Tarka. Si usa quest'altro termine molto interessante che viene tradotto erroneamente o riduttivamente come ragionamento. In realtà il Tarka, proprio come il Samadhi di Patanjali, è un livello in cui la mente discorsiva, logico-discorsiva, la nostra mente ordinaria, non esiste più. Quindi non si tratta di un ragionamento a livello della mente discorsiva, ma di una intuizione della realtà, talmente vivida che diventa una contemplazione, una visualizzazione di quello che è il mondo, di quello che siamo noi, come un unicum che viene chiamato Tarka, questa visione dell'assoluto, intuitiva, non discorsiva, anche se mentale, a un livello però, come abbiamo detto, più ampio. E quindi questo è interessante, perché tanto più nel tantrismo l'accento viene portato nell'esperienza contemplativa dello yoga, Non quindi questa mente vista come qualcosa da mettere sotto i piedi, da calmare, da costringere a levarsi di mezzo, ma come qualcosa che, scremata di quello che ci porta fuori, diventa il modo per vedere la realtà e noi stessi in un modo unitario. Una intuizione di apertura che accoglie tutto, noi stessi e il mondo.
Gli stadi dello yoga sono stupore. Come uno che vede una cosa fuori dall'ordinario prova un senso di stupore, così il sentimento dello stupore nel godere intensamente del contatto con le varie manifestazioni della realtà conoscibile continuamente si produce in questo grande yogin con tutta intera la ruota dei sensi, sempre più dispiegata, immota, pienamente dischiusa in forza della penetrazione nella sua più intima natura, unità compatta di coscienza e di meraviglia, sempre nuova, estrema, straordinaria. È uno sgorgare continuo di sbalordimento, sempre più intenso, in quanto mai è saziato, all'interno o nei confronti del sé, che è beatitudine illimitata. Nient'altro che questo sono gli stadi dello yoga, ossia del diventare uno con la suprema realtà.
Abbiamo letto un aforisma dagli Shiva Sutra di Vasugupta con il commento di Semaraja, nella traduzione di Raffaele Torella, un'edizione ad Elfi. E gli Shiva Sutra sono un testo fondamentale per il tantrismo non duale dello shivaismo kashmiro. Tantrismo, o la parola tantrismo, si riferisce ai tantra, ovvero a dei testi che hanno delle caratteristiche in comune, anzi il titolo è una caratteristica non sempre comune a questi testi, che si possono chiamare anche agama. Elencheremo le caratteristiche di questi tantra nella prossima puntata, in quanto appunto la parola yoga è importante all'interno di questi testi. E la figura dello yogin e anche della donna, della yogini anche. Qui ci interessava far notare come negli Shiva Sutra di Vasugupta, databili tra l'VIII e l'XI secolo, si delinei un altro tipo di yoga. Si parla di stadi dello yoga come stupore e quello che era il samadhi di Patanjali diventa qualcosa di diverso, uno stato diverso di unione piuttosto che appunto di concentrazione e separazione. Ce lo spiega meglio la dottoressa Gioia Lussana.
Nel tantrismo è fondamentalmente yojana, cioè unione con la propria essenza fondamentale e unione col mondo esterno. Questa esperienza dell'unione con la propria intima natura avviene nel tantrismo, nello yoga tantrico non duale, attraverso l'esperienza della meraviglia. Abbiamo sentito Shiva Sutra, dove si dice che appunto gli stadi dello yoga sono stupore. Diciamo anche un'altra, prendiamo un'altra citazione che prendo proprio da una traduzione che ha fatto il professor Torella di Kula Yukti, che è un tantra andato perduto, un po' addirittura precedente a Shiva Sutra, che recita così: quando il sé per mezzo del sé viene conosciuto dagli adepti, allora il sé vede in sé stesso lo stupore. Quindi questa esperienza della meraviglia connota proprio il momento del risveglio, del riconoscimento, dell'accorgersi della propria natura divina. Anche in Spandakarika, che è un altro testo, diciamo più o meno dello stesso periodo di Shiva Sutra, si dice che lo yogin è colui che contempla la natura suprema di se stesso e dell'assoluto come allargato di meraviglia. Nel Vijnana Bhairava Tantra, che è un altro testo fondamentale di questa tradizione non duale,
duale vuol dire appunto che non si ritiene che ci sia distinzione tra l'uomo e Dio.
Per esempio, si parla anche di Bhairavi Mudra e viene descritta sommariamente questa mudra, che è un'attitudine puramente psichica, quindi non ha niente di corporeo, di fisico nell'essere realizzata. Semplicemente viene detto questo nel Vijnana Bhairava: questa mudra,
appunto questa posizione,
è una,
sigillo,
uno stato dell'essere, e l'unica componente fisica è l'occhio sgranato come chi osserva qualcosa di meraviglioso e la bocca leggermente spalancata. Proprio e dovrebbe essere Bhairavi Mudra anche Chakita Mudra, cioè la mudra della meraviglia, quando si è totalmente uniti, fusi con il proprio stato interno, e questo dovrebbe essere l'allargamento dello yogin, dell'esperienza dello yogin, si è meravigliati, allargati di meraviglia. Questa mudra prevede uno slancio del cuore, una adesione a quello che c'è, quello che negli Shiva Sutra viene chiamato Udyama o Udyoga, che è proprio questo momento di trasalimento, potremmo dire, che è l'esperienza che connota lo yoga.
Quindi il non duale significa anche essere uniti con questa energia cosmica, c'è questa unione, questo senso di unione con appunto la meraviglia, la potenza, l'immensità del, noi diremmo in una cultura cristiana siamo abituati a dire, del creato, della natura, e quindi non c'è una scissione della natura come invece nello yoga di Patanjali che abbiamo visto, in cui invece bisogna separarsi dalla natura, che viene chiamata Prakriti, no? Bisogna separarsi
invece
nello
qui
yoga
è aderire
classico.
Completamente, quindi è unione assoluta, esattamente il contrario.
Abbiamo ascoltato Un Raga della Sera, cantato da Francesca Cassio, una delle massime esperte di musica indiana. Assistiamo qui a un'esperienza estetica della bellezza non verbale, quella musicale, come potrebbe essere anche quella visiva di un paesaggio, di un quadro. E di fronte a questa esperienza estetica avviene, come tutti abbiamo sperimentato, qualcosa di simile a quello che avviene e che viene descritto negli Yoga Sutra di Patanjali, ovvero un arresto del movimento della mente. Rimaniamo statici, silenziosi, attoniti di fronte alla bellezza e spariscono tutte le preoccupazioni, tutti i turbini della mente, di fronte a un'emozione che non si può neanche definire un'emozione ordinaria. E questa è l'esperienza estetica della bellezza, che assomiglia in qualche modo all'esperienza di pace interiore e interruzione del flusso della mente dello yoga. Naturalmente negli Yoga Sutra di Patanjali si parla di un distacco poi dal mondo e dal mondo estetico dei sensi, quindi in questo senso è imparagonabile, ma nei tantra invece questa dimensione di contemplazione statica è sicuramente presente e comunque c'è questo lato comune della interruzione del flusso ordinario dei movimenti, dei pensieri e delle emozioni di fronte alla bellezza. E la particolarità è anche che nell'esperienza yogica, attraverso questi mezzi che abbiamo descritto in questa puntata, si può avere questa esperienza di pacificazione, di uscita dal flusso ordinario dei pensieri e delle emozioni, anche senza la presenza dell'oggetto estetico, della bellezza esterna percepita con i sensi. Torniamo ora nell'epoca moderna, in particolare in India. Abbiamo chiesto alla monaca indiana Yoga Mudrananda, allieva di Satyananda, a sua volta allievo di Shivananda, tra i più noti maestri di yoga indiani della nostra epoca, di spiegarci che cosa significa meditazione.
So the meditation in yoga is normally made to have total union, but it's very badly understood and explained in West because they think closing the eyes and stopping the mind is meditation. You cannot stop the mind unless you have developed.
Anche la meditazione è malintesa. Non possiamo interrompere il pensiero. Un pensiero triste e confuso non può fermare se stesso. Questa non è la meditazione yoga. Ci sono diverse tecniche per trovare totale silenzio e totale armonia. Non possiamo concentrarci se non siamo in pace. Creiamo solo un conflitto e invece il nostro intento è di liberarci da ogni conflitto.
You cannot concentrate if your mind is not in peace. So if you try to concentrate while you are not in peace, you develop a conflict inside. And the purpose of meditation is to free yourself from any conflict.
Le tecniche che lo yoga fornisce sono molto semplici. Viviamo una vita piena di agitazione. Possiamo invece prenderci qualche minuto e semplicemente osservare il nostro respiro. Si tratta di una preparazione alla meditazione. Quando il nostro respiro diventa più profondo e rilassato, allora soltanto la nostra mente può pacificarsi. Si dovrebbe creare armonia tra corpo, respiro e mente. Queste tecniche costituiscono la preparazione. Allora arriviamo a quel punto in cui possiamo gioire di quella che chiamiamo meditazione.
Which we call preparation. Then only you can grow with the practice and come to the point where you will really enjoy what we call is meditation.
Abbiamo ascoltato la monaca Yoga Mudrananda, allieva diretta di Satyananda, a sua volta allievo di Shivananda, uno dei più grandi maestri indiani dell'ultimo secolo, spiegarci cosa significa meditazione in poche parole. Yoga Mudra Nanda ci ha ricordato come è necessario innanzitutto avere una mente pacifica, già pacifica prima ancora di dedicarsi alla meditazione, e come una mente triste e in conflitto abbia difficoltà a fermarsi nonostante le tecniche che possono aiutare. E questo rimanda al problema fondamentale che gli Yoga Sutra di Patanjali che abbiamo letto in questa puntata ricordano, ovvero il problema della sopravvivenza. Lo yogin, anche il più saggio, il più savio, ha difficoltà a liberarsi dall'attaccamento alla vita e quindi ha la paura per la sopravvivenza. Ed è questa paura per la sopravvivenza che spesso impedisce la pace della mente, che rimane come una tensione nascosta, profonda, che possiamo avvertire proprio osservando la nostra interiorità. Un altro ostacolo alla liberazione sono i poteri, ma proprio al potere e a volte alla violenza è stato asservito lo yoga, per esempio nel nazismo. Ce lo spiega Marco Dolcetta, intervistato per noi da Diego Marras.
C'è stata un'applicazione del yoga, e anche Ernst Junger nel suo diario ne parla, e Junger dice che questo Friedrich Hischer, che era uno scrittore, un filosofo e un conoscitore sia delle rune che delle religioni tradizionali orientali, aveva creato una religione nuova. Parla di una religione nuova con dei nuovi calendari, con dei nuovi riti, eccetera. E Hilscher aveva volutamente sincretizzato, in senso quasi teosofico, applicando la visualizzazione di colori in sincronia con l'enunciazione o vocale o solo di pensiero di determinate radici dell'alfabeto runico. All'interno di questo gruppo ristretto, un circolo di 12 personaggi, doveva servire a creare annientare l'ego personale, creare un sé, secondo la terminologia propriamente shivaita, diciamo, la distruzione dell'ego e creare un sé comune. Questo sé comune poi era evidentemente un po' manipolato, perché non era diretta verso una divinità. La divinità era, nel caso, Hitler, il Partito Nazionalsocialista. E se questo veramente ha funzionato, è un'ulteriore prova di come lo yoga può essere anche interpretato come uno strumento, e uno strumento è come una lama affilata può servire a tagliare dei rami secchi, a aprire delle strade, dei cammini nella selva, ma anche a tagliare delle mani di qualcuno. La strumentalizzazione di un potenziale che deriva dalla meditazione, bisogna fare attenzione a come viene utilizzata.
Abbiamo ascoltato Marco Dolcetta, autore, tra gli altri libri, del libro Nazionalsocialismo esoterico. Trovate tutte le indicazioni di questo e di altri libri che abbiamo citato e consultato sul sito di Passioni. Vediamo comunque che la violenza e il potere sono considerati negli Yoga Sutra di Patanjali come ostacoli alla liberazione. Abbiamo visto che la non violenza è uno dei freni, e il capitolo che Patanjali dedica ai poteri, il Vibhuti Pada, è molto chiaro a riguardo. Coltivare i poteri impedisce di procedere nel cammino verso la liberazione dalla sofferenza. Siamo giunti così alla conclusione di questa terza puntata sulla parola yoga. Vorremmo rimandare per un maggiore approfondimento sugli Yoga Sutra di Patanjali a 4 puntate che la trasmissione Uomini e Profeti di Radio 3 ha dedicato a questo tema con il professor Antonio Rigopoulos. Per quanto riguarda invece le dimore divine dell'amore, ovvero queste 4 qualità affettive che sono presenti, abbiamo visto in qualche forma anche negli Yoga Sutra di Patanjali, rimandiamo alle dimore divine dell'amore, vita e insegnamenti di Thich Nhat Hanh all'interno sempre di Passioni. Cristiana Munzi vi saluta e vi dà appuntamento a domani per continuare a esplorare la parola yoga nei tantra, che capiremo finalmente meglio cosa sono, quindi nello Hatha Yoga e nello yoga moderno.
Passioni, la parola yoga, di Cristiana Munzi. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. Per riascoltare e scaricare questa puntata, passioni.rai.it. passioni@rai.it.